Buongiorno e benvenuti da Barbara Tartari. Questa sera e domani il LAC di Lugano ci porta dentro le pareti di una casa, ma soprattutto dentro un ciclo di violenza che non si spezza mai, con L'angelo del focolare. Si tratta del nuovo lavoro di Emma Dante, drammaturga e regista, nata tra i venti asciutti della Sicilia. Da anni attraversa le crepe della famiglia e i margini dell'esistenza, trasformandoli in materia scenica, intrisa di follia, di fragilità luminosa, di un'ironia sottile che affiora come un sorriso amaro tra le lacrime. Qui il suo sguardo si posa sul femminicidio, una ferita che non smette di sanguinare, un dolore che chiede di essere ascoltato. Leone d'oro alla carriera alla Biennale Teatro di Venezia 2026, Emma Dante si rivela ancora una volta una delle registe più originali e coraggiose della scena italiana ed europea. Il suo debutto nel mondo del teatro musicale resta memorabile. Nel 2009 inaugura la stagione del Teatro alla Scala con Carmen di Bizet, diretta da Daniel Barenboim, aprendo la strada anche alla carriera internazionale della giovane protagonista Anita Rashvelishvili. Da quel momento la regista porta la sua poetica nei principali teatri del mondo, firmando produzioni che coniugano immaginazione, rigore e umanità. Il suo repertorio lirico è ampio e variegato. La muta di Portici di Auber, che le vale il premio Abbiati nel 2014, titoli del grande repertorio come La Cenerentola di Rossini, I Vespri siciliani, La Giovanna d'Arco di Verdi, ma uno dei lavori lirici più riusciti è senza dubbio Cavalleria rusticana. Accanto a Cavalleria, Emma Dante firma anche una voix humaine inquieta e visionaria, ambientata in un ospedale psichiatrico che si svela poco a poco, con un finale sospeso tra violenza immaginata e resa emotiva in uno spettacolo approdato qui a Lugano lo scorso settembre 2025. Abbiamo avuto la preziosa occasione di parlare con Emma Dante qualche giorno fa, approfittando di una pausa durante le prove della Manon Lescaut pucciniana, che debutterà a Lione il 20 di marzo. Emma Dante, la musica è un elemento fondamentale per lei, non solo perché lavora in ambito del teatro d'opera, ma anche nei suoi spettacoli di prosa. Ecco, in che modo ne fa uso, in particolare in questo spettacolo? Abbiamo appena ascoltato la musica del teaser di questo spettacolo con l'Adagio d'Albinoni, una pagina che in questa versione è anche carica di pathos, quasi romantico. Ecco, in che modo ne fa uso nei suoi spettacoli e quanto un ambito influenza quell'altro, quanto il teatro di prosa, diciamo, influenza il mondo operistico e viceversa?
Beh sì, diciamo che il mio sconfinamento nel teatro musicale ha poi creato delle connessioni molto potenti con la prosa, con quello che io faccio con la mia compagnia. Sicuramente la musica ha nutrito tanti, anche perché io poi quando ero giovane non ero una frequentatrice di teatri dell'opera, quindi l'opera l'ho conosciuta nel momento in cui sono salita sul palcoscenico. Questo è anche bizzarro, l'ho conosciuta da regista, da creatrice e non da spettatrice. Poi sono diventata una spettatrice, ho fatto un percorso strano, bizzarro. E nel momento in cui poi appunto sono diventata spettatrice, oltre che creatrice, ho sentito che la musica mi mancava nella mia vita di prima, cioè mi è mancata la musica. Chi non ha il rapporto con la musica vive sicuramente peggio di come si potrebbe vivere, secondo me. E quindi poi questo ingresso così appunto importante nella mia vita, ma non soltanto di artista, ma anche nella vita, insomma, no? Poi ovviamente le cose si mescolano sempre, il teatro, la vita, è tutto, insomma, è tutto uno stare insieme, no? E questa cosa, questa musica che io ho incontrato, soprattutto quella operistica, ha dato ai miei personaggi, che mi sono inventata in questi anni, sicuramente molta più anima. e quindi la uso molto la musica, è per me un mezzo per spostarmi da un posto a un altro, cioè è il carburante per il mio viaggio e quindi lo uso tantissimo. E nell'Angelo del Focolare c'è questo lungo adagio di Albinoni, meraviglioso, che ovviamente è tutto intero, non abbiamo tagliato neanche di una virgola, e racconta questo funerale. In realtà è l'unico momento dello spettacolo in cui non ci sono parole e c'è questa specie di veglia che tutta la famiglia prova a fare e poi però non ci riesce, perché la violenza di quest'uomo interviene, irrompe pure durante la veglia, cioè durante la morte. Non si ferma, ecco, la sua prepotenza.
Ma Dante, il suo debutto nel mondo dell'opera è memorabile, non fosse altro perché approda nel 2009 nel teatro principale italiano, quindi al Teatro alla Scala, con una Carmen di Bizet diretta da Daniel Barenboim. Abbiamo capito com'è nata la sua curiosità e la sua necessità di confrontarsi con la musica, e molti dei temi che lei tratta nel suo teatro di prosa confluiscono anche nel mondo operistico. Forse non è stato un caso che abbia aperto la sua carriera di regista d'opera con una figura come quella di Carmen, è così?
Beh sì, è stato un casuale che io abbia aperto con Carmen, perché mi è stato chiesto se io mai mi sarei immaginata nella mia carriera di aprire la stagione della Scala con Carmen di Bizet, che possiamo anche dire fuori dai denti è l'opera più bella del mondo, cioè è proprio il capolavoro assoluto. Quindi insomma cominciare da lì mi sembra insomma, che sia stata una fortuna immensa, gigantesca, e sicuramente i personaggi che io ho incontrato, insomma queste donne, soprattutto le donne, perché poi alla fine dopo Carmen ci sono state tantissime donne che io ho incontrato nell'opera lirica, tantissime, forse appunto ho avuto anche la fortuna di collaborare con sovrintendenti, direttori artistici, pochi sovrintendenti donne e pochi direttori artistici, donne direttori artistici e poche direttrici d'orchestra, forse una, soltanto con una, e questo lo devo dire, ahimè. Ma diciamo che, ahimè, diciamo che ho avuto la fortuna di non diventare mai una mestiante, no? Una regista che fa le opere per collezione, ma ho avuto la fortuna di costruire i progetti, di avere insomma comunque un dialogo con questi direttori, con questi sovrintendenti, un dialogo serio, profondo, su quali potevano essere i titoli giusti per me. E quelli che non erano giusti li ho rifiutati, per cui tutto quello che io ho fatto nell'opera lirica è veramente molto molto sentito da parte mia. E questo credo che sia uno degli ingredienti più importanti per fare bene le cose. Poi a qualcuno piace, a qualcuno non piace, e questo va bene. Però tutto quello che io ho fatto finora era stato assolutamente molto connesso con quello che io sento dentro di me, con le mie visioni. E quindi questi personaggi ce li ho tutti accanto, sono parte della mia famiglia, io ho moltissimi parenti.
Questo è molto bello. Emma Dante, lei è siciliana e spesso sottolinea queste sue radici. La sua poetica nasce da un immaginario profondamente legato alla sua terra. In che modo questo universo è entrato nel suo linguaggio nel momento in cui ha incontrato la regia del teatro musicale?
Diciamo che forse molto più nell'ambito della musica è venuto fuori questo mio attaccamento, questa mia radicale appartenenza alla Sicilia. Tant'è che spesso mi hanno criticato la mia foresta di Birnam fatta di fico d'India nel Macbeth di Verdi.
Sì.
Ma in realtà poi l'hanno anche accettata, perché in realtà non era il fico d'India in sé che a me interessava, cioè non era la cosa folcloristica della foresta che io volevo mostrare, ma il fatto che il fico d'India è una pianta piena di spine. E a me le spine interessavano, mi interessava una foresta spinosa, fatta di piante pericolose che se ti avvicini ti feriscono. Quindi era più simbolico, no? Però in quel fico d'India tipico della mia terra c'era, che ovviamente tu dici in Scozia non lo vedrai mai una foresta così, va bene. Però dico, perché no? È un simbolo, cioè un intervento più simbolico che realmente legato al clima del paese che stiamo rappresentando. Anche perché poi per me appunto poi nei miei spettacoli il territorio è sempre un territorio, diciamo, non geografico ma mentale, territorio dell'anima, quindi ho osato in questo senso, ho cercato di simboli che venivano dalle mie radici che però potessero parlare simbolicamente a tutti. Quindi la pianta piena di spine era una bellissima metafora per raccontare la foresta di Birnam.
Ritorniamo dunque, Emma Dante, alla sua terra, un Mediterraneo che ritorna in maniera quasi simbolica, che è un Mediterraneo che risulta forse differente da quello che noi abbiamo nell'immaginario collettivo, perché non è un Mediterraneo solare, ma è un Mediterraneo cupo, un po' arcaico, quasi rituale. Ecco, da dove nasce questa sua cifra che diventa anche visiva, diventa il portare all'interno dell'opera anche un teatro fisico, un teatro legato al corpo, che spesso è anche un corpo collettivo?
Ma guardi, questo fatto della cupezza, no? Della penombra, effettivamente sì, il mio teatro è molto buio in realtà, ed è strano effettivamente per una che viene dal sud Italia, di un'isola dove batte sempre il sole, dove in questo momento stanno in maniche corte. È bizzarro, lo capisco, però c'è da dire una cosa. In realtà non è tanto bizzarro perché c'è una verità dietro, è vero, lei dice noi non sappiamo, cioè noi conosciamo la Sicilia o comunque conosciamo il sud da cartolina, quello che ci mostra insomma la superficie delle cose. Effettivamente è vero, perché poi in realtà questo sole della Sicilia non entra nelle case. Quando c'è un sole così forte ci si deve proteggere e quindi spesso le case siciliane sono con le tapparelle abbassate, cioè la gente si protegge dal sole, abbassa queste persiane, queste gelosie come si chiamano, no? Che è un bellissimo nome per chiamare le persiane, le gelosie, per creare comunque una distanza da questa luce così forte. E quando poi a un certo punto si apre la finestra, entra questo sole fortissimo, per cui è veramente abbagliante. Il mio teatro io lo potrei definire così, abbagliante, ma non perché mi sto facendo tanti complimenti, ma perché dico che laddove appunto c'è questa penombra, questo buio, questa cupezza, improvvisamente si apre una finestra ed entra questo sole fortissimo e fa vedere veramente le cose come stanno, perché poi se tuo occhio si abitua a una penombra e poi dopo entra violenta la luce come entra in Sicilia nelle case, lì vedi le cose che non vedresti, cioè vedi tutto. Ecco, il teatro abbagliante per me è un posto dove la gente vede tutto perfettamente e a un certo punto della storia si rende conto di quello che è il tema che stiamo trattando. Thank you.
Emma Dante, veniamo al suo ultimo riconoscimento, cioè il Leone d'Oro alla carriera di Biennale Teatro del 2026. Un bellissimo riconoscimento che testimonia il suo profondo lavoro nel mondo del teatro. Quali sono state le sue emozioni alla notizia di questo bel premio?
Allora, la notizia ovviamente io la sapevo già da prima, quando l'ho saputa. L'ho tenuta comunque segreta perché mi è stato detto di non divulgarla e quindi me la sono tenuta con me, con questa gioia. Però la gioia vera, l'esplosione della gioia è stata quando ho sentito negli altri la gioia di questo premio. Lì proprio ho capito che questo premio stava facendo comunque bene a tutti, nel senso che mi è sembrato così bella questa condivisione, questa felicità da parte degli altri, perché veramente l'ho sentita forte. E quindi io lo penso come un premio non solo mio, è un premio a tutti i miei collaboratori, le mie collaboratrici, agli attori e le attrici, ai critici che hanno scritto di me, del mio teatro, ai teatri che hanno sostenuto, quindi anche all'AC, cioè questo Leone è anche per il LAC, non è solo per me, il più importante è il pubblico, no?
Emma Dante, il prossimo appuntamento, che sarà una sua Manon Lescaut di Giacomo Puccini all'Opéra de Lyon dal 20 marzo al 7 di aprile. La direzione affidata a Sesto Quattrini. Dunque, un'altra figura femminile fondamentale nel teatro operistico. Come ha affrontato la Manon pucciniana?
Dunque, le donne di Puccini fanno tutte una brutta fine.
Ahimè, sì.
E questa cosa è drammatica, nel senso che, però purtroppo c'è anche una verità, nel senso che sono donne che vengono dalla miseria, donne che si ammalano, però c'hanno una cosa, le donne di Puccini, sanno amare come nessun altro nell'arte in generale, cioè io non ho mai incontrato delle donne che sanno amare così forte. Cioè, ma in una maniera che veramente tu non ci credi, però poi quando cantano questo amore, poi ci credi. Dici, vabbè, ma non è possibile, ma nessuno ama così, dai, su. E invece poi dopo loro cantano questo amore, lo cantano con queste voci pazzesche, queste voci che vengono da un altro posto dell'anima che non so dov'è, e tu ci credi. E quindi a quel punto rimani completamente ammaliata, incantata, e dici, io voglio amare così. Così l'ho affrontata Manon Lescaut, perché per me Manon Lescaut, nonostante sia descritta dal libretto come una donna dei facili costumi, è anche una donna dei facili costumi, ma questo non significa che una donna dei facili costumi non possa provare amore. Cioè, perché dobbiamo pensare questo? Lei è una che viene da una povertà, da una miseria, è una insomma che ama mettersi gioielli, vestirsi bene. Però nello stesso tempo è anche una donna profondamente innamorata, perché lei è innamorata, poi a un certo punto sceglie la strada, quella peggiore, cioè quella che la porta poi alla morte, appunto, accanto a quest'uomo che si invaghisce di lei. Per cui l'ho tutta un po' ragionata su questa linea qui, della sua frivolezza, che non è una frivolezza, ma è una reazione al suo modo di vivere il mondo nel quale si trova, circondata appunto da gente poco raccomandabile, almeno così l'ho costruita io nel mio allestimento, circondata da questi esseri, insomma da questi ladri, giocatori d'azzardo, gente che compra le donne per piacere, insomma, e lei però poi comunque alla fine è un'anima pura, come tutte le donne pucciniane, una che sa amare, questo mi viene da dire.
Grazie Emma Dante, anche perché il suo teatro ci restituisce spesso una complessità della vita, dell'essere umano, che è la verità, è sempre tutto molto più sfaccettato, diciamo, di quello che forse noi siamo abituati poi a pensare, quindi grazie.
Grazie, grazie.